tua radio online.
E questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica, la trasmissione di informazione ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 su radiocittaperta.it in diretta, e poi naturalmente trasmissione che diventa podcast e potete insomma seguire sul tutte le piattaforme di Block Notes e di Radio Città Aperta. Poi le elenchiamo in chiusura di trasmissione. Come avete visto dall'inizio di questa nuova stagione radiofonica, Block Notes si è dimezzata, invece dei due episodi ogni giovedì sera dalle 9 e dalle 10, soltanto quello delle 22 alle 21, avete sentito, c'è lo spazio dell'ormai autonoma trasmissione Book Notes dedicata ai libri. Questo per chiarire un pochino spazi e tempi. Oggi, come annunciato, si parla di guerra, della guerra in Russia. Con me, accanto a me, Valentino De Luca. Ciao Valentino.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, che in realtà ci stavano ascoltando fino a qualche...
Però questo è anche un podcast, Valentino, quindi mantieniti, diciamo, attinente alle nuove tecnologie radiofoniche. Questo è un podcast, la gente non lo sa cosa c'è prima.
Ah, è vero? Allora, quindi... ok. Quindi saluto tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
E dei podcast di Block Notes.
Bravo, lo stavo per dire, dei podcast di Block Notes.
Valentino De Luca, responsabile della redazione giornalistica di Radio Città Aperta, e ovviamente come graditissimo ospite il giornalista Fulvio Scaglione, che insomma ormai da qualche anno che ci dà una mano come redazione di Radio Città Aperta e di tutte le varie trasmissioni, no, ad approfondire alcuni temi. Buonasera Fulvio.
Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
Ciao, grazie a te per capire un pochino anche lo sforzo, che c'era qualche cosa che suonava, non è registrata, insomma effettivamente siamo alle 22 e Fulvio ci ha concesso insomma un pochino del suo tempo. Allora, molto brevemente, Fulvio Scaglione, fondatore, tra i fondatori del progetto Lettere da Mosca, che io conosco come canale Telegram, a cui consiglio veramente, questo non è uno spot in amicizia o così, è perché è uno dei pochi delle poche fonti di informazione. Telegram si sta mostrando molto utile da questo punto di vista, non soltanto per la guerra in Russia, informazione, approfondimento su quanto sta avvenendo adesso con la guerra, ma in generale anche prima della guerra, sul mondo della Russia. Come nasce questo progetto? Ricordiamolo, magari noi ogni tanto lo ricordiamo quando tu non ci sei, ricordiamolo anche con te. Come nasce questo progetto? Perché nasce e la funzione che può avere in questo momento?
Ma guarda, in un certo senso il senso del progetto sta nel titolo. Lettera da Mosca si chiamava una fanzine, una newsletter, ecco, si direbbe adesso, che allora era evidentemente cartacea, perché stiamo parlando di tanti anni fa, ahimè, che io facevo quando ero corrispondente da Mosca per Famiglia Cristiana. Quella newsletter cartacea, ribadisco, era dedicata tutta alla rinascita religiosa della Russia, ma questo per una ragione molto semplice, perché nessuno ne parlava, sembrava un argomento molto secondario, e invece secondo me, secondo il mio giornale, che non riuscivo a fare, era una cosa di una certa importanza. E come abbiamo poi visto in epoca recente, abbiamo visto il peso della Chiesa ortodossa russa anche relativamente a questa guerra. Allora ho ripreso quel titolo perché ho cercato di fare con questo piccolo progetto di riscoprire degli aspetti che in qualche modo hanno significato per la vita della Russia e dei russi, e a cui tendiamo a dare poca attenzione.
E naturalmente questo progetto editoriale non è piccolissimo, perché leggo i numeri, insomma c'è abbastanza seguito. Comunque, a parte questo, si è trovato a essere, insomma, a gestire informazioni spesso di prima mano su un argomento delicato, anche se adesso forse molto meno così in hype, usando una parola che usa un pochino l'editoria moderna, come la guerra in Russia. Se ne parla un po' di meno perché sappiamo che l'interesse mediatico tende a scemare su tutto, è successo per il Covid ed è capitato anche per la guerra in Russia. Guarda, mi viene progetto di un'area importante, era l'ultima cosa che volevo chiederti, ma te la chiedo subito, perché anche perché non è facilissimo trovare notizie, diciamo così, aggiornate, precise e non propagandistiche su quanto avviene in questa guerra. A noi, diciamo, ci arrivano quelle della propaganda, diciamo così, pro-Ucraina, partendo dal presupposto che qui non ci sono schieramenti, stiamo cercando di fare un'analisi giornalistica. Immaginiamo che in Russia prevalga un altro tipo di messaggio, è un po' complicato trovare, no, notizie certe che raccontino come sta andando. Questo è un po' un problema, no? Tante volte abbiamo parlato anche in passato, negli anni, delle difficoltà dell'informazione della stampa in Italia quando si parla di esteri e non solo.
Ma per essere proprio franchi, al limite della brutalità, e io mi riferisco solo ovviamente alla questione Russia-Ucraina, la stampa italiana ha abbastanza abdicato al suo compito, perché ha fatto una scelta, diciamo così, politica e diciamo così empatica, cioè di stare tutta dalla parte dell'aggredito, in questo caso l'Ucraina, e di stare tutta contro l'aggressore, in questo caso la Russia, che, per carità, se fosse una partita di calcio si potrebbe tranquillamente capire. Il problema è che non è una partita di calcio, è una partita politica fondamentale che sta sconvolgendo tutti gli equilibri geopolitici globali, e abbiamo visto proprio in queste ore, no, gli incontri Putin, Xi Jinping, Moscou, eccetera eccetera, e quindi forse sarebbe stato più corretto, o più utile, ecco, più che più corretto, un atteggiamento diverso. Abbiamo visto, per esempio, raccontare come un'unica sequela per mesi, come un'unica sequela di vittorie ucraine la guerra, per poi ritrovarci con la Russia che controllava il 20% del territorio dell'Ucraina. Adesso c'è questa clamorosa sconfitta della Russia sul campo, ma se uno mettesse in fila tutti i giornali dal 24 febbraio a oggi non troverebbe alcuna differenza. Ora, questo non è per entrare in polemica con contestate, colleghi, eccetera, eccetera. È un po' una questione che però tende a ripetersi, e francamente dal punto di vista del lettore non c'è molto di cui essere soddisfatti.
Beh sì, anche perché insomma, se diciamo che l'informazione, la stampa, il giornalismo sono strumenti di democrazia, no? Vabbè, comunque parliamo con te. Soffermiamoci sull'attualità, la cronaca di guerra, no? Questo rovescio militare russo che viene letto come un incredibile successo, quasi anche decisivo, dell'Ucraina, in alcuni casi è così, non è così, le informazioni che tu hai, che voi avete insomma, della vostra reazione, cosa raccontano, cosa è successo esattamente negli ultimi 4, 5, 6 giorni sui fronti di guerra in Ucraina, fra l'Ucraina e il Donbass, poi decidiamo come chiamare i vari territori.
Ma l'unica cosa certa è che c'è stata una clamorosa sconfitta sul campo dei russi. E questa sconfitta è ancora più clamorosa perché in realtà questa è stata la prima e direi anche l'unica vera grande battaglia campale di questa guerra. Perché di nuovo i nostri giornali hanno detto la battaglia per Kiev agli inizi, no? Vinta dagli ucraini, ma non c'è stata alcuna battaglia per Kiev. Questa nella direzione di Kherson, nella direzione di Kharkiv, è la prima e unica vera battaglia campale sul campo e per ora l'hanno vinta gli ucraini. Che questa battaglia poi sia decisiva per le sorti della guerra, questo è ancora da vedere. È ancora da vedere, e infatti quello che sta succedendo in questi ultimissimi giorni è che i russi hanno ripreso la strategia di colpire le infrastrutture importanti dell'Ucraina, caso clamoroso la diga di due giorni fa a Kryvyi Rog, e sono riusciti in qualche modo, non ancora in maniera definitiva, non ancora in maniera finale, ma a stabilizzare un pochino il fronte, ovvero gli ulteriori tentativi di avanzata degli ucraini per il momento sono contenuti dai russi. Se i russi riusciranno a contenere questi tentativi o se gli ucraini riusciranno ad avanzare ulteriormente, questo purtroppo è difficile da dire. Però l'importanza di questa vittoria ucraina, secondo me, è duplice. Perché da un lato c'è la vittoria sul campo, che dice che gli ucraini, che peraltro avevano annunciato per settimane questa offensiva, evidentemente sono stati militarmente più bravi. E qui ci sono parecchie domande da farsi, perché faccio solo un esempio di una delle tante domande che ci si potrebbe fare. Noi in Occidente abbiamo accusato il GRU, cioè il servizio di intelligence dell'esercito russo, praticamente di tutte le cose che non ci sono piaciute negli ultimi 10 anni, dall'elezione di Trump alla Brexit, interferenze con la politica italiana, con la politica tedesca, con la politica spagnola, con la secessione tentata dai catalani, cioè qualunque cosa, assassini di ex spie russe, qualunque cosa succedesse in Europa di brutto, di sgradevole, veniva quasi in automatico attribuita proprio a questo GRU, cioè a questo servizio di intelligence delle forze armate russe. Allora la domanda è: ma questo GRU funziona solo quando lavora all'estero? Perché in Ucraina c'è stato un clamoroso fallimento dell'intelligence russa. Possibile che nessuno, i russi non avessero informatori sul lato degli ucraini, non si siano mai accorti che gli ucraini ammassavano mezzi, ammassavano uomini che preparavano questa offensiva? Questo è solo per dire che la vittoria ucraina sul campo delle scorse settimane mette in crisi l'intero sistema, come dire, militare della Russia. E secondo aspetto ancora più importante, mette Putin a un bivio molto insidioso per lui e per tutti, perché a questo punto Putin o riconosce che la strategia della operazione militare speciale che lui ha scelto è fallita, e quando si dice operazione militare speciale si intende questa specie di guerra non guerra che lui ha concepito, cioè questo tentativo di prendersi una parte importante dell'Ucraina, però usando un corpo di spedizione relativamente ridotto, sicuramente come uomini inferiore agli uomini dell'esercito ucraino, poco appoggiato nelle retrovie, insomma una spedizione limitata per ottenere risultati importanti. Ma l'Ucraina non è la Georgia, l'Ucraina si sa che è un paese grande, con un popolo fiero, con un esercito che era già importante prima della guerra, che poi è stato armato, finanziato da tutto l'Occidente, insomma le cose che sappiamo. Allora, o Putin accetta il fallimento di questa sua strategia e in quel caso, secondo me, mette a rischio il suo stesso potere, oppure deve in qualche modo cambiare strada, cambiare tattica. E quello che gli ambienti più virulenti all'interno della Russia gli chiedono è di dichiarare una guerra vera e propria, di dichiarare una guerra, di fare la mobilitazione generale e di scagliare contro l'Ucraina tutto il potenziale umano e militare della Russia. A questo bivio, secondo me, si trova Putin.
Ed è sicuramente un bivio non facile per il leader russo, anche perché, continuando nel ragionamento, se dovesse dare retta, insomma, a quella parte che chiede un'escalation nella risposta, soprattutto per mettere una pezza alla cosiddetta caporetto ucraina, come è stata, insomma, definita la recente disfatta sul campo, poi, insomma, si imbocca una strada che, non so, escalation per escalation è di difficile previsione, insomma, sapere poi come potrebbe andare a finire. Fulvio, invece io ti chiedo, ti risaluto innanzitutto, Valentino, ti chiedo qual è il tuo parere giunto a Alessio, che mese è questo di guerra?
L'ottavo ormai, l'ottavo. Quasi l'ottavo.
Ok, quasi l'ottavo. Fulvio, che cosa ne pensi del fatto che ogni giorno leggiamo sui media di incidenti che riguardano l'apparato, insomma, politico-economico russo? Il manager cade dalla finestra, l'altro c'ha l'incidente automobilistico, l'altro così, che ovviamente al netto di una serie di sfortunatissimi eventi e coincidenze, ma invece ti chiedo di voler pensare un po' male. Che cosa succede? Che tipo di riposizionamento interno? Quale logica tu, che sicuramente conosci meglio determinate dinamiche, quale logica seguono queste, Alessio, come vogliamo chiamare queste, un po'
questi eventi?
Questi eventi, ok, dai, rimaniamo sul genere. Questi eventi che luttuosi, che riguardano, questi eventi fatali che riguardano personaggi molto importanti della società, politica e soprattutto economia, finanza russi.
Ma qui è molto difficile, perché in realtà bisognerebbe addentrarsi dentro i meandri di un sistema che è quello di gestione del potere in Russia, che è tutt'altro, come sappiamo, che trasparente. Vengono attribuiti a Putin, no, tutta una serie di omicidi eccellenti, ma se noi andiamo a vedere, questi omicidi eccellenti sono sì eccellenti, ma riguardano personaggi che in Russia avevano uno scarsissimo potere. Faccio due esempi clamorosi per capirci. Uno è quello della giornalista Anna Politkovskaya e l'altro è quello di Boris Nemtsov, che era questo politico liberale che è stato ammazzato a Mosca più di recente. Allora, quando si fece un sondaggio dopo la morte della Politkovskaya in Russia, saltò fuori che solo il 36% dei russi aveva sentito nominare, non che sapesse che cosa faceva, ma aveva sentito nominare la Politkovskaya. Boris Nemtsov, quando si presentava alle elezioni, raccoglieva risultati nell'ordine dell'1-2%. Quindi è abbastanza, come dire, assurdo pensare che Putin, che controlla il potere in Russia, si preoccupi di un politico liberale che raccoglie il 2% dei voti alle elezioni, o di una giornalista che è praticamente più conosciuta a Berlino che a Mosca. Però questo non vuol dire che Putin non abbia una responsabilità morale e soprattutto politica per quello che avviene in questo senso, cioè nel senso di queste eliminazioni, eccetera, perché evidentemente c'è un sostrato di potere in Russia che viene in qualche modo dal Cremlino tollerato per utilità, e che regola i conti in queste maniere. La Politkovskaya, io intervistai sia la figlia sia l'ex marito, nessuno di questi di loro pensava che fosse stata fatta ammazzare da Putin, però tutti pensavano, tutti loro e tutti quelli che conoscono un minimo le cose russe, che probabilmente la Politkovskaya era stata fatta ammazzare dagli ambienti legati alla corruzione nell'ambito dell'esercito, che lei denunciava molto vigorosamente anche in seguito alla guerra di Cecenia. Boris Nemtsov non si sa, però anche lì è molto più probabile che sia stato vittima di un regolamento di conti, diciamo di secondo o terzo livello, che non che il Cremlino si sia preoccupato di che cosa faceva Nemtsov, che tra l'altro aveva avuto il suo momento di gloria 20 anni prima di essere ammazzato, quando era stato viceprimo ministro, giovanissimo, eccetera. Quindi è molto complicato, e in questo momento anche in Russia c'è una certa ridefinizione dei ruoli, dei pesi e delle, come dire, delle entrature. Basta vedere la trasformazione che ha affrontato Dmitry Medvedev, che è stato presidente della Federazione Russa, primo ministro per molti anni, e che era considerato un liberale, un simpatizzante dell'Occidente, e che è diventato il più forcaiolo di tutti. Questa situazione in Russia, esattamente come la guerra con l'Ucraina su scala globale, sta producendo un rimescolamento in cui evidentemente c'è spazio per regolamenti di conti molto decisi e molto brutali.
Senti, solo come dire, una tua considerazione su una frase che mi ha colpito molto, detta da Putin pochi giorni fa. Perché mi ha colpito molto, Fulvio? Perché questa frase è praticamente... Non so, è come se eticamente, moralmente andasse in un certo senso proprio alla base del conflitto, al di là del gas, del petrolio, degli idrocarburi, di tutti gli interessi, tutte le schifezze e le bassezze che possono esserci in campo. Vola alto quando, nel momento in cui, no, non Putin vola alto questo concetto. Cioè Putin dice, comunque vada... Si è superato, o si deve superare, non me lo ricordo, scusami, a memoria, in maniera definitiva il concetto che vi sia una sola visione del mondo, ma bisogna rendere pacifico il fatto che ci sono più attori e più modi di diciamo vedere e dirigere le cose nel mondo. Mi si potrebbe rispondere che così è stato anche storicamente, quando c'era il blocco occidentale da una parte e quello comunista dall'altra, però no, perché là c'era una visione diversa del mondo che partiva da una concezione oltre che umana, anche e soprattutto economica. Qui le differenze economiche, forse, ma correggimi se sto dicendo un'inesattezza, sono di meno, semmai possono esserci altre divergenze da altri punti di vista, ma comunque vada a finire questa triste vicenda di guerre e interessi. Rimane la verità di questa frase, che comunque in un certo senso è come se fosse uno spartiacque, cioè non si può più vedere unicamente una sola visione nel dirigere il mondo, e per forza, volenti o nolenti, bisogna aprirsi a una pluralità di soggetti, a una pluralità di attori in campo che vogliono dire la loro.
Io credo che questo sia vero da molto tempo, e abbiamo fatto un po' tutti finta che non fosse così, ma dico gli stessi russi, no? E però non è così, non è mai stato così e probabilmente non sarà mai così. La pretesa, ricorderete che dopo il crollo del muro di Berlino ci fu quel politologo americano di origine giapponese, Fukuyama, che scrisse,
storia, certo.
Ecco, la fine della storia, e come si dice, adesso non mi vengono delle espressioni un po' troppo colorite, ma voglio dire, altro che fine della storia, cioè la storia è ricominciata, anzi con pieno vigore. La fine della storia presupponeva appunto che fosse rimasto un solo sistema, che era un solo sistema politico, quello liberal democratico, e quindi anche un solo modo di vedere le cose, no? Però non è così, non è così, e lo dimostra. Io mi sono, ahimè, guadagnato una fama e anche una diffamazione, diciamo, di filo putiniano, perché ho sostenuto negli anni che Putin godeva in patria, al di là del sistema di potere, che ovviamente c'ha il suo peso, come, però ho sempre sostenuto che Putin godeva in patria di un sostegno reale, cioè che in Russia ci sono molti russi che sono convintamente putiniani, non perché hanno il fucile nella schiena, ma perché ci credono. E l'abbiamo visto. Chiaro. L'abbiamo visto negli anni, sono passati 20 anni, e tutti i sondaggi, tutte le rilevazioni, anche quelle di istituti assolutamente a prova di propaganda, eccetera, eccetera, lo dimostrano. Ora, noi possiamo anche pensare, e abbiamo tutto il diritto di pensarlo, che quel modo di pensare lì sia sbagliato, ma esiste, purtuttavia esiste. E tu che cosa fai quando un modo di pensiero anche radicalmente diverso dal tuo esiste in un paese come la Russia, o in un paese come la Cina, o in un paese come l'India? Che cosa fai? Fai finta che non esista? Gli fai la guerra? Cosa fai? È evidente che il mondo non è tutto Occidente, è evidente, e bisognerà in qualche modo imparare a convincere, a conviverci.
Faccio una battuta e poi ti salutiamo. Bisognerà spiegarlo in primis agli americani, probabilmente, perché un pochino, adesso senza volerlo, che poi fa, come dici tu, cioè lo stigma del putiniano è molto facile prenderlo di questi tempi. Basta semplicemente esprimere ragionamenti che non siano, diciamo, come quelli che, vabbè, lasciamo perdere. Poi diventa molto lunga questa intervista, abbiamo promesso di essere brevi. Una battuta proprio fulmine di 30 secondi se è possibile. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, lo SCO a Samarcanda, sta sancendo in contemporanea con la guerra una sorta di rafforzamento d'alleanza strategico-economica, proprio per sottolineare che c'è un multilateralismo importante anche dal punto di vista economico, o sono fa parte delle iniziative economico-politiche di quel pezzo di mondo che noi occidentali fingiamo che non esista?
Ma io credo che ci siano due discorsi, cercherò in 30 secondi. Un discorso è quello del rapporto Russia-Cina. È chiaro che la Cina non è contenta. Oggi Putin ha iniziato il suo intervento nel bilaterale con Xi Jinping dicendo: capisco che la Cina abbia delle domande e delle preoccupazioni e illustrerò in particolare la nostra posizione. Cioè, quindi Putin riconosce che la Cina, che è il massimo oggi, il massimo alfiere della globalizzazione, non è contenta del fatto che questa guerra in Ucraina stia in realtà mandando a gambe per aria la globalizzazione. Quindi un conto è, però la Cina ha anche bisogno della Russia per le risorse, perché comunque la stessa Cina in qualche modo è nel mirino, no, degli Stati Uniti e dell'Europa. Quindi, diciamo, questo è un capitolo. L'altro capitolo è, secondo me, quello che riguarda tanti altri paesi anche dello SCO, per esempio la Turchia, che non è nello SCO ma è un osservatore, quindi diciamo con un'ipotesi di entrata. C'è un sacco di paesi nel mondo, la Turchia soprattutto, ma poi anche i paesi le monarchie, le petromonarchie del Golfo Persico, il Kazakistan, per dire, che in questa situazione di grande subbuglio, di rimescolamento globale provocata dalla guerra in Ucraina, si guarda intorno e cerca di riposizionarsi, ovviamente per guadagnarci. Il massimo esempio è Erdogan. Cioè, Erdogan è uno che compra le armi dalla Russia e vende le armi all'Ucraina, cioè è il massimo, no? Sì. Ho fatto solo un esempio, ma pensiamo alla questione del grano, di mille altre questioni. Ma non è l'unico, ci sono molti paesi che in questo momento si stanno riposizionando cercando di guadagnare posizioni, di difendere al meglio i propri interessi e eventualmente anche di affrancarsi da alleanze tradizionali che cominciavano a diventare un po' delle sudditanze.
Bene, ci siamo riusciti anche in 30 secondi. Grazie Fulvio, ci siamo allungati, ti avevo promesso 10-12 minuti, ma sai che è molto difficile perché poi le cose sono interessanti e sarebbe bello approfondire tutte. E magari se continua ancora per molto questa situazione, magari ci mettiamo meno di un anno a richiamarti per darci una mano a approfondire.
Ma va quando bene. Volete, per me è sempre un grande piacere.
Grazie mille Fulvio,
grazie,
alla
grazie
prossima.
Tanto. Buonanotte
a voi,
e buona
serata,
lavoro.
Buon lavoro.
Ringraziamo il giornalista Fulvio Scaglione, Lettera da Mosca, un brano e poi una voce nota tornerà qui insieme a noi, una voce nota.